Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.
Questa mattina abbiamo l'onore di un grande salesiano che concelebra con noi per l'Eucaristia. Si chiama Don Mario Llanos e insegna all'Università Salesiana di Roma nella Facoltà di Scienza dell'Educazione, di cui è il decano. È venuto in mezzo a noi per celebrare un bel matrimonio ieri e oggi con noi a godere con tutta la comunità di questa domenica. Il tema della parola di Dio è ben presentato dalla prima lettura. Avete sentito Geremia. Geremia, da giovane, si innamora del Signore, lo prende sul serio e decide di mettersi al suo servizio. È un innamorato, letteralmente, ma quando entra in azione per proclamare la parola, il risultato è che tutti gli vanno contro, fino al punto di volerlo uccidere. Lui, che ha scelto il Dio della vita, annuncia la parola della vita e quelli vogliono invece dargli la morte. Ecco, è il tema fondamentale del Vangelo di stamattina. La vita, che cos'è la vita, quale vita, chi ci dà veramente la vita, che cosa vale la pena di pagare, di spendere pur di avere la vita. Il brano di Geremia qualche sottolineatura bella dove dice: Signore, quello che diciamo anche noi tante volte quando le cose ci vanno male: Signore, tu mi hai sedotto col tuo amore, però adesso dove sei? Perché non mi aiuti? Perché non mi liberi dai miei nemici? Perché non li uccidi tutti? Perché non eviti la guerra? Perché non eviti le esplosioni atomiche? Cioè, capite anche tutti i problemi di oggi? Allora la pagina del Vangelo diventa veramente una delle più importanti. Gli evangelisti, i tre evangelisti, Matteo, Marco e Luca, l'hanno messa al centro, al cuore del loro annuncio, perché qui Gesù, da maestro e direi con molta solennità, ci dice il suo pensiero sulla vita. Pensate, Gesù è stato, direi, cercato da tutta la gente proprio perché da lui si sprigionava vita, guarigione, salvezza, e quindi in qualche maniera hanno capito che lì c'era la sorgente della vita. E Gesù stesso si è presentato dicendo che lui vuole per noi che abbiamo la vita e che l'abbiamo in abbondanza. Quindi, dopo questa grande affermazione, ci dice però una frase paradossale davanti alla quale noi rimaniamo male. E dice: chi vuole salvare la propria vita la perderà, e chi la perde per causa mia la ritroverà. Cioè, in fondo sta capovolgendo la nostra logica. È la seconda lettura dove Paolo ci dice: Signore, illuminaci, aiutaci a pensare come pensi tu, non come pensiamo noi. Ma poi Gesù va al concreto e dice agli apostoli che non è solo una parola, lui la mette in pratica, andrà a Gerusalemme perché vuole essere totalmente fedele a Dio Padre, al suo amore, vuole essere totalmente dato agli uomini, amore per gli uomini, costi quello che costi, e sa molto bene che a Gerusalemme gli anziani, gli scribi, i sacerdoti lo uccideranno, ma lui si fida del Signore e quindi crede nella risurrezione. Davanti a questa ipotesi di un Messia, notate, il Vangelo di stamattina segue immediatamente quello di domenica scorsa, dove Pietro, interrogato da Gesù, aveva detto una frase bellissima: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, cioè tu sei il Messia, sei colui che è stato mandato da Dio, quindi finalmente rimettiamo a posto tutte le cose. Beh, davanti a questa affermazione Gesù invece propone una soluzione, una riuscita, che è esattamente il contrario delle logiche umane: non col potere, non col dominio, non schiacciando i nemici, ma al contrario, persino amando i nemici e dando la vita per amore fino all'ultima goccia di sangue. Davanti a questa affermazione avviene un episodio assolutamente ridicolo. Pietro, che si è sentito dire: beato te Pietro, e tu sei la pietra da costruzione su cui io voglio costruire la mia chiesa, Pietro prende Gesù in disparte, come fa un papà col figlio, no? Lo prende in disparte e dice, e comincia a rimproverarlo. Signore, pietà. Pietro rimprovera Gesù, il colmo, e gli dice: no, non ti capiterà mai. Vedete, ragionare secondo Dio o ragionare istintivamente. È dura questa cosa, perché io sono dalla parte di Pietro e penso che anche voi siete dalla parte di Pietro. Davanti alle prove, davanti alla sofferenza, alla morte delle persone care, davanti alla nostra morte, Signore, liberaci da tutte queste cose. E Pietro in fondo rappresenta tutti noi, quindi pensiamoci anche quando preghiamo. Raro pregare, parlo di me, ma mi metto un po' nei vostri panni, raro pregare dicendo: Signore, aiutami a fare la tua volontà, Signore, aiutami a accettare questa prova della vita, aiutami a riempirla d'amore. Normalmente gli diciamo: allontana da me questo male, allontana la morte, allontana le prove. E Gesù ci sta insegnando, io gli ho detto proprio da maestro, e allora direi con voce forte e con frasi ben pensate, Gesù si rivolge a Pietro e gli fa due affermazioni. La prima: tirati da parte e mettiti dietro a me. Guardate, è importante questo gesto di un maestro che cammina davanti e il discepolo che gli cammina di dietro. Pietro, ti sei montato alla testa, uomo, ciascuno di noi, ti sei montato alla testa perché ti ho detto che ti voglio bene, mettiti dietro me, sono io il maestro, cammina dietro me, perché quando tu ragioni come gli uomini, tu sei Satana per me. Guardate che questa frase va interpretata bene, però, perché è forte. Satana non è il diavolo, Satana è ogni cosa che ostacola il progetto di Dio. Pietro, che non vuole che Gesù doni la propria vita per noi, ostacola il progetto di Dio. Ogni volta che noi ostacoliamo il progetto di Dio sulla nostra vita, sulla vita dei nostri figli, sulle ricerche che loro dovrebbero fare per trovare il loro modo di vivere la fede cristiana. E a volte io trovo davvero che, siccome non corrisponde ai canoni del mondo corrente di trionfare a tutti i costi, per andare avanti a far carriera, non aver paura a dare una gomitata al tuo collega, fargli lo sgambetto, capite che questo è Satana? Cioè, è ostacolare il progetto di Dio? Allora Pietro è proprio, direi, sgridato da Gesù, e questo termine di chiamarlo Satana deve rimanere nel nostro cuore. E quando facciamo l'esame di coscienza, io mi devo domandare: ma sto veramente accogliendo la volontà del Signore o voglio portarlo dalla mia parte a fare quello che voglio io? Chi è Dio? Sono io o è Lui? Chi cammina davanti? Il Signore o io? Poi prosegue Gesù, e siccome ha visto che gli apostoli sono rimasti esterrefatti, spaventati da queste frasi, fa una proposta e dice: dovete scegliere, volete venire con me o volete andare con qualcun altro? Se venite con me, volete essere i miei discepoli, vi do tre condizioni chiave. Il Vangelo dice: rinnega te stesso, prima condizione, traduzione, perché detta con queste parole non ha nessun senso, traduzione per noi: smettila di pensare a te stesso, di metterti al centro, di pensare che sei tu che salvi la tua vita, che devi accumulare per te i beni, i piaceri, gli onori. Smetti veramente di mettere te al centro, fidati di Dio. Anche qui, vedete, siamo nella stessa situazione: chi cammina davanti è il maestro, non il discepolo. Se tu continui a pensare di costruirti una corazza per difendere la tua vita, la perdi. Alla fine tu arriverai al termine della vita che, credendo di esserti salvato, sei vuoto d'amore, non hai più niente. Smetti di pensare a te stesso. Seconda condizione per essere discepoli di Gesù: prendi la tua croce e seguimi. Traduzione: che cos'è la croce? Dobbiamo capirlo. Non è la sofferenza. Gesù ha lottato costantemente contro ogni forma di sofferenza. Non ha proposto la sofferenza, ha proposto l'amore. E anche noi lo sappiamo, che ogni volta che amiamo sul serio ci sono dei prezzi da pagare. Ma come no? Una mamma che vuol bene al suo figlio, quanti sacrifici per generarlo, per allevarlo, per farlo crescere, educarlo e dargli un futuro. Sono sacrifici, ma gioiosi, perché è amore. La vita di Gesù, ecco, può avere la croce come simbolo del fatto che lui non si è fermato nell'amare neppure davanti alla croce. Amare oltre ogni limite, amare gratuitamente, amare sempre, persino i nemici, persino chi ti mette in croce. Allora la parola croce la sostituiamo con la parola amore, perché sennò non la capiamo. E Gesù dice: vuoi essere mio discepolo? Allora caricati sulle spalle il giogo dell'amore, tutto l'amore possibile, vivi una vita d'amore, donati come mi sono donato io, imita il mio modo di essere totalmente fedele al Padre per amore e totalmente donato agli uomini per amore, costi quello che costi. Ma io vedo che molti di noi lo fanno nelle cose materiali, per raggiungere un posto di lavoro di un certo livello, o per avere un titolo di onore, o per vincere una gara. Ma quanti sacrifici, ma quanto impegno, ma quante rinunce. C'è un obiettivo valido, e non mi fa paura la croce, cioè la sofferenza per poterci arrivare. E perché non nel campo morale e nella vita cristiana? Allora vedete che Gesù non ci sta proponendo di soffrire, ci sta proponendo di vivere in maniera seria, profonda, bella, come l'ha vissuta Lui. Una vita da Dio, una vita da Messia. Terza condizione che mette Gesù: seguimi. L'abbiamo già detta prima, quando l'ha detta a Pietro. Seguimi vuol dire che Lui cammina davanti a me. Gesù non è lontano, Gesù è qui con noi. Gesù cammina davanti, la nostra vita è un cammino, Lui ci accompagna, non si allontana, è qui davanti a noi, ci chiede di seguirlo, ci chiede di ascoltarlo, la parola, ci chiede di amarlo, l'Eucaristia, ci chiede di amare i fratelli come li ha amati Lui, ci chiede di invocare lo Spirito per avere il coraggio di fare questo cammino. Allora vedete le tre condizioni di cui io sento di ringraziare il Signore, perché noi le stiamo vivendo. Siamo perfetti, ma neanche per sogno. Non ci ha chiesto di essere perfetti, ci ha chiesto di camminare, di mettersi dietro a Lui. Inciampiamo e Lui ci solleva e ci perdona. Sbagliamo strada e Lui ci richiama e ci rimette dietro a Lui. Allora vedete le tre condizioni. Fidiamoci di Lui, smettiamo di pensare a noi stessi come se fossimo noi a salvarci noi, e poi abbracciamo l'amore davvero, mettiamolo come l'orizzonte, la sostanza della nostra vita, e poi fidiamoci e camminiamo dietro a Lui. Ecco, allora proseguiamo l'Eucaristia, perché abbiamo bisogno di tutta la forza per questo cammino. Però ricordiamolo, Gesù è qui con noi, che cammina con noi. La vita cristiana è questo cammino. Non abbiamo paura né delle cadute, né dei peccati, né di inciampare. Dobbiamo aver paura di un cuore che non ama. Dobbiamo aver paura, se non imitiamo Gesù, nel donare la vita, fidandoci del Padre e amando le persone vicino a noi.